Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati. Proviamo a tornare ad animare una discussione sul gender gap, sulle profonde differenze di genere, anche a seguito delle tante frasi e aspettative generate e anche retoriche in merito alla ripartenza dopo la pandemia. Ricordiamo brevissimamente alcuni esempi di che stiamo parlando. Il Louvre ha una nuova direttrice, per la prima volta una donna dopo 228 anni. In Italia, invece di confrontarci con il suo curriculum straordinario, parliamo di come è vestita, di che scarpe ha, di come porta i capelli. Andiamo a vedere che succede all'università. Nelle università italiane le studentesse sono il 58,8% del totale, le laureate il 56,9%, le dottorate il 51,1%. Abbiamo 5 rettrici su 87. Ne parliamo questa mattina con Anna Loretoni, che saluto e ringrazio. Docente al Sant'Anna di Pisa e presidente della classe di Scienze Sociali. Buongiorno a lei, bentrovata. Grazie
Buongiorno.
anche alla presidente del Marino Marini, Patrizia Sproni. E saluto e ringrazio anche Paola Concia, bentrovata. E tra l'altro mi fa piacere ricordare che nel 2009 e nel 2011 Anna Paola Concia è stata relatrice di due proposte di legge che ampliavano la legge Mancino, prevedendo nel codice penale l'aggravante per i reati commovente omofobo. È una cosa a cui lei lavorò
Siamo ancora qua,
tantissimo.
io sono ancora in tantissimi, siamo ancora qua.
Ancora qua, infatti, non c'è dubbio. Patrizia Sproni ci aiuta a partire per una discussione che avremmo voluto impostare in altro modo, no? Ci eravamo detti che dopo la pandemia bisognava puntare sulle donne, eccetera, eccetera, ma invece abbiamo assistito soltanto ad una aumento delle disparità, delle disuguaglianze, delle violenze domestiche. Dopo la pandemia la situazione non è delle migliori.
No, la pandemia ha anzi aggravato una situazione che soprattutto in Italia esisteva già in maniera appunto grave. E la disoccupazione è aumentata per tutti, ma è aumentata soprattutto per le donne. Nonostante quello che diceva lei, mondo, e poi la dottoressa Loretoni sarà più specifica forse dal punto di vista dei numeri, ma sono sotto gli occhi di tutti, le ragazze si laureano di più, sono molto più brave. E in più adesso stanno anche occupando quei posti all'università delle materie STEM, quindi le materie scientifiche e tecnologiche che prima erano appannaggio degli uomini. Questo è chiaramente un paese patriarcale. Lo abbiamo visto anche ultimamente, non soltanto per l'articolo che lei stava citando rispetto alla direttrice del Louvre, la prima donna dopo 228 anni che in Italia, anziché essere descritta per il suo straordinario curriculum, viene immediatamente presa di mira per come è vestita, le scarpe, i capelli, appunto, anzi, le scarpe sono anche state paragonate a quelle di Rosy Bindi, quindi sessismo su sessismo, discriminazione su discriminazione. Siamo un paese che ancora i giornali femminili abbinati ai quotidiani, come se il femminile, come se le donne fossero una categoria panda a parte, uno zoo. Guardiamo anche quello che è successo con il nostro primo ministro, una lettera meravigliosa sul superamento della disparità di genere pubblicata dalla stampa. E immediatamente dopo tutte le commissioni che si occupano del PNRR, che sono state appena nominate, non hanno donne all'interno, così come non le avevano anche durante la pandemia con Vittorio Colao, le donne improvvisamente a un certo punto scompaiono, salvo che essere molto presenti per pinkwashing, come viene detto, all'interno di articoli fantasmagorici sui giornali, quando i nostri uomini, i nostri governanti in questo caso, vogliono dimostrare di essere per la parità. Quindi abbiamo come dire, uno scenario che è essenzialmente ipocrita, ma che nel DNA è assolutamente discriminatorio, ma soprattutto è patriarcale e paternalistico. Quindi, esattamente come diceva prima Paola Concia, stiamo ancora qua. Ecco, noi siamo ancora indietro.
È notizia di questi giorni di un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Dondolini, siamo a Viareggio, che ha detto che le ragazze in shorts istigano i maschi alla rissa. Patrizia Paola Concia, non siamo ancora qua, siamo ancora
no.
un po' indietro, diciamo così. Il paese patriarcale ce lo siamo detti, lo sappiamo, però non possiamo esimerci dal ragionare su come cercare di fare cultura,
certo.
No.
Come uscirne. Certo. Ma io mi, diciamo, diciamo, sottoscrivo al 100% quello che ha detto Patrizia Sproni, così evito di dirlo. E noi siamo un paese che fa un passo avanti e tre indietro. Sulla, diciamo, sulla, sulle pari opportunità, sulla, sul gender, sulle pari opportunità, diciamo, sulla libertà femminile e sulla presenza delle donne nella scena nella vita pubblica, nel mercato del lavoro, noi facciamo stiamo facendo molti passi indietro. La pandemia, l'avete detto, la pandemia ricordo che su 100.000 persone che hanno perso il lavoro, 99.000 erano e sono state donne. Che cosa fare? Il problema, appunto, il quadro ce l'ha fatto Patrizia. Io penso che la presenza delle donne nel mercato del lavoro e comunque nei ruoli di responsabilità sia un problema della politica. Perché le scelte vengono fatte dalla politica, quindi lì dove ci sono maggiori problemi è nel mondo della politica e anche nel mondo della comunicazione, come appena ci ha raccontato Patrizia, no? L'articolo sulla nuova direttrice del Louvre, no? Mi pare che era direttrice del Museo d'Orsay prima. Questa è la situazione italiana. Come uscirne? Bisogna uscirne con donne che nella vita politica promuovono altre donne, naturalmente altre donne. Noi vogliamo che vengano promosse donne capaci, ma di donne capaci ce ne sono tantissime nel nostro paese. E invece molto spesso le donne vengono scelte e cooptate dagli uomini perché sono in linea con le loro desiderata, diciamo. Questo vale per gli uomini e per le donne. Per cui bisogna agire su questi due fronti, sul fronte della politica, che è molto maschile e molto autoreferenziale da questo punto di vista, però anche il mondo della comunicazione non è secondo a quanto a sessismo, a misoginia, ma questo lo vediamo tutti i giorni con Boycott Manels nella pagina che Patrizia ha messo in piedi. Ci sono decine e decine di esempi di quanto noi siamo arretrati. Anche noi donne dovremmo avere un po' maggiore consapevolezza di questa situazione e cercare di fare due passi avanti e non un passo indietro. Io chiudo raccontando in un secondo a Firenze, come una cosa che faccio a Firenze, io curo un progetto che si chiama Donne Governance della Camera di Commercio di Firenze, che abbiamo finito il primo progetto, adesso lo faremo anche ad Arezzo, insomma in Toscana, e io ho fatto coaching sulle donne, sulle imprenditrici di Confcommercio. Le donne sono hanno molta voglia di fare, molto spesso incontrano ambienti ostili alla loro promozione. E in questo Confcommercio ha fatto molta autocoscienza su questo. Abbiamo fatto anche una cosa con gli uomini, cioè abbiamo fatto lezioni anche agli uomini, io ho fatto coaching direttamente alle donne. Ecco, io nel mio piccolissimo sto cercando di aiutare le donne a non fare passi indietro, ma a fare tre passi avanti, al contrario di quello che fa l'Italia.
E infatti era venuto fuori appunto il disinteresse di molte donne nei confronti di un certo tipo di carriera, perché risultava essere troppo faticoso, troppo impari la battaglia, diciamo così, per i
mezzi. Io non vi tedio, vi potrei raccontare, avendo fatto politica 30 anni e finalmente essendo libera, non facendola più, vi potrei raccontare che cosa sono i luoghi della politica, appunto.
Quello,
perché...
quello non...
E perché tante donne scelgono di non farla? Io lo so perché.
Non lo siamo nemmeno immaginarlo, diciamo così. Però Anna Loria Tuoni, Paola Concia parlava di politica, di un cambio di paradigma in qualche modo, cioè di un mondo che è costruito per gli uomini. Se una donna avvocato, un'avvocata, deve allattare, il processo si ferma perché lei deve allattare. Questo è un cambio di paradigma, non ah vabbè, ma lei deve allattare, come fa a fare l'avvocato? Cioè un mondo, una città, una civiltà pensata per Anna Loria Tuoni.
Ricordo quando da giovane arrivai a Francoforte e fui sorpresa dal fatto che in occasione dei convegni universitari c'era il babysitting, cioè c'era un posto dove le studiose, le ricercatrici potevano portare e lasciare i propri figli. Questo era, diciamo, alla fine anni 80, primi anni 90, e fui sorpresa da questa cosa. È esattamente, diciamo, un esempio di quello che appunto lei diceva. Io voglio tornare ancora una volta sulla questione della misoginia e dire che questo paese, questo nostro paese, è un paese che ancor prima di essere misogino è un paese profondamente conservatore. Il conservatorismo in Italia, prima che una categoria politica, che una posizione politica, è proprio una Weltanschauung, una visione del mondo, un modo di approcciare le cose. Del resto, diciamocelo francamente, la nostra bellissima Costituzione, che è per certi versi all'avanguardia, insomma, i padri e le madri costituenti hanno scritto un testo, pensiamo soltanto, insomma, all'articolo 3 della Costituzione, soprattutto al secondo comma dell'articolo 3, in realtà su molte questioni legate alle donne è un testo ancora arretrato, è un testo arretrato, perché si parla per esempio di essenziale funzione familiare per quanto riguarda le donne, si parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e questo in qualche modo, ecco, è un esempio che voglio portare per dire che ha pesato anche questo dettato costituzionale, ha pesato nel rinnovamento anche delle politiche, nel rinnovamento in ambito legislativo. Del resto, se noi andiamo a vedere quella splendida ricerca che fece l'Istat pubblicata nel 2019 sugli stereotipi di genere, troviamo esattamente confermati ancora nel 2019 alcuni di questi stereotipi. Per esempio si legge che, ora non ricordo la cifra, la percentuale precisa, ma una parte rilevante degli italiani pensa che gli uomini siano più interessati al lavoro, che le donne siano meno interessate al lavoro e che siano più diciamo portate verso il lavoro di cura. Del resto, questo tipo di mentalità, questo tipo di approccio anche alla differenza di genere, definita in questo caso appunto per via essenzialistica, lo abbiamo visto riproposto anche dal senatore Pillon in relazione alla questione delle STEM, no? Noi sappiamo che nelle università abbiamo un grande problema, che è quello della, non, questo non vale per medicina, ma vale per le altre, ingegneria, discipline tecnologiche, matematica, le ragazze sono molto poche. Pillon ha riproposto esattamente questa visione essenzialistica, dicendo che gli uomini sono più portati per la tecnica e la tecnologia e meno portati appunto per, e le donne invece sono più portate per il lavoro di cura. Ecco, qui occorre lavorare molto nell'ambito della formazione e come Sant'Anna, per esempio, abbiamo, speriamo che vada bene, sottoposto all'Unione Europea proprio in questi giorni un progetto di ricerca che riguarda la formazione dei giovani allievi della scuola e anche di studenti degli ultimi due anni dei licei, per lavorare, tra l'altro, anche attraverso l'uso di tecnologie immersive, della robotica immersiva, contro le discriminazioni, contro le violenze. Possiamo fare molto come scuole e come università, ma servono anche delle scelte coraggiose in politica. Io sento spesso dire, anche da parte di donne, che le cosiddette quote rosa, che appunto sarebbe meglio chiamare norme antidiscriminatorie, no, non ci piacciono perché sono paternalistiche, perché noi dobbiamo essere lì perché siamo brave. Però vorrei dire a queste donne più o meno giovani che se aspettiamo che questo cambiamento si produca da solo, forse non lo vedremo mai, perché c'è una resistenza. C'è una resistenza e spesso anche un contrattacco. Le istituzioni del resto tendono a riprodurre se stesse, questo è un dato sociologico, a non rinnovarsi, e quindi finché le donne non avranno una massa, non rappresenteranno una massa critica all'interno delle istituzioni, queste istituzioni non cambieranno, e quindi ben vengano anche tutte le iniziative legislative del tipo per esempio della legge Golfo Mosca, che fanno una forzatura per introdurre le donne quando il loro merito non viene riconosciuto, perché questo è il dato. Non è che, come dire, noi vogliamo occupare gli spazi solo, le donne vogliono occupare gli spazi solo perché sono donne. Le donne vogliono occupare gli spazi perché hanno competenze, perché hanno capacità e perché, e con questo concludo, la diversità dei punti di vista, la diversità delle visioni, la diversità dei valori oggi è, in società complesse come le nostre, è un valore dovunque, nelle organizzazioni culturali, in quelle aziendali e in quelle universitarie.
La legge ferrea delle oligarchie non ci fa ben sperare.
Io l'ho votata la legge Golfo Mosca, Anna.
Non avevamo di averla votata. Anche il vostro richiamo ai linguaggi, all'uso delle parole è importante. Parlare di una norma come norma antidiscriminazione ha un suo peso, parlare di quote rosa sembra appunto una cosa paternalistica, discutibile, eccetera. Veramente, se riusciamo a fare non più di un minuto a testa sul tema delle parole, dei linguaggi, è stato richiamato anche il ruolo ovviamente della stampa, che comunque a vari livelli genera opinione pubblica. Patrizia Sproni, un minuto su questo.
Sì, la stampa, il giornalismo è un problema per questo paese, perché è una delle fonti della discriminazione, lo vediamo nei titoli, le donne vengono sempre chiamate per nome, gli uomini invece per titolo, nome, cognome, quasi sempre poi anche esagerato magari nell'altisonanza, e questo è anche un processo discriminatorio. Non parliamo dei libri di scuola. Nei libri di scuola, e oggi per fortuna ce ne stiamo accorgendo sempre di più e ci sono sempre più interventi, i libri di scuola sono fatti per dividere la società in maschi e femmine, dove, come diceva Anna Loretoni, le femmine curano e i maschi invece sono intelligenti e lavorano fuori di casa. Anche nelle rappresentazioni iconografiche, gli uomini vengono rappresentati con la valigetta del lavoro, le donne vengono rappresentate in cucina per la cura dei figli. Quindi c'è un lavoro gigantesco di base da fare, ma c'è anche un contrapporsi a questo, e qui devo dire che con Boycott Manners, che è questo gruppo su Facebook che appunto denuncia, segnala quelli che sono i convegni, le conferenze e gli eventi in cui le donne sono discriminate, sono in minoranza o addirittura assenti. E a proposito di quello di cui diceva lei, Raffaele, per quello che riguarda l'allattamento, abbiamo avuto ultimamente un convegno sull'allattamento in cui erano solo uomini a parlare. Quindi
è vero.
Abbiamo raggiunto il massimo.
Questo è veramente il massimo.
Allora,
Paola Concia, basta.
Sì, pochissimo. Ieri ho presentato un libro che si chiama Sessismi, di Stefania Cavagnoli e Francesca Dragotto, due linguiste bravissime, sul linguaggio sessista e misogino. Io penso che il linguaggio, invece, la lingua sia fondamentale. No, invece, venendo incontro a quello che dice Patrizia, la lingua costruisce il simbolico nella nostra società e è fondamentale, e la lingua racconta di noi, noi donne e nel nostro paese, e perché la lingua è quella dei parlanti. Attenzione, perché ieri appunto mi dicevano una cosa, non è, la nostra lingua non è automaticamente sessista, ma un po' sì, ma secondo me, però sono i parlanti che la fanno diventare sessista. L'esempio è: in Germania sarebbe impossibile chiamare Angela Merkel il cancelliere, perché le professioni in Germania sono tutte declinate con Rin, no? Kanzlerin, Kanzler, Kanzlerin. In Germania sarebbe impossibile questo. In Italia invece, quando ero assessora, cioè avevo anche nella mail assessora, non me lo dicevano direttamente, però è più difficile. Il parlante che cosa dice? Dice che però suona male. Ecco, suona male. La lingua la fanno i parlanti e la lingua costruisce il simbolico. Quindi il linguaggio secondo me è importantissimo. Adesso Anna, che è più...
No, brevissimamente, il linguaggio è anche performativo, cioè il linguaggio produce realtà, crea realtà. Certo. E quindi se usiamo il maschile nelle professioni, riaffermiamo la presenza appunto soltanto degli uomini all'interno di queste professioni. È vero, la lingua la lingua italiana, che è diversa appunto dal tedesco perché è diversa anche dall'inglese, però può essere utilizzata in maniera appunto non sessista. Ci sono moltissime studiose, da Vera Geno a Cecilia Robustelli, che hanno lavorato su questo, anche facendo un decalogo di uso del linguaggio, per esempio per le pubbliche amministrazioni, per le amministrazioni universitarie. Io nel mio piccolo, quando sono diventata preside 2 anni fa alla Scuola Sant'Anna, ho rivisto tutti i bandi. In tutti i bandi ho deciso che ci fosse il femminile, candidato, candidata, studenti, studentesse e così via. Altrimenti si crea certamente attraverso il linguaggio un sessismo non hard, ma un sessismo soft, un sessismo benevolo che tende appunto a riprodurre la realtà e a escludere le donne dalle professioni, dai luoghi della politica, dai luoghi dirigenziali. Quindi su questo però c'è molto lavoro fatto, anche qui tanto studio, tanta competenza, l'accademia che fa fatica ad essere accolta e riprodotta all'interno delle istituzioni politiche, all'interno delle istituzioni delle imprese e così via.
Un sessismo subdolo e strisciante, infatti. Grazie Anna Loretoni, grazie Anna Paola Concia e grazie a Patrizia.
Grazie a voi, grazie a lei.
Grazie a voi.
Arrivederci.